Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Omar looks like a red, red rose that's newly sprung in view. Omar looks like the melody that's sweetly played in tune. As fair at art, my bonny lass, so deep in love am I. And I will love you still, my dear, till all the seas gang dry. Till all the seas gang dry. My dear, and the rocks melt with the sun. I will love you still, my dear, when the sands of life shall run. And fare thee weel, my only lute, and fare thee weel of wine. And I will come again, my lute, though it were 10,000 miles.
Tabu, tabu, tabu. 1914. Buonasera a tutti.
Ormai inoltrato
oggi.
Questo 1914.
Inoltratissimo, siamo già nel 2015, quindi 101 anni dopo. Oggi è l'8 ottobre 2015 per essere esatti,
sì,
e siamo in ritardo perché sono già le 18:53.
Ma non importa, perché comunque ce la faremo lo stesso a dire quello che vanno a dire. Siamo in ottobre, mese tragico, tra l'altro.
Dire, hanno aspettato 101 anni per sentirci,
sì.
Possono ben aspettare quegli 8 minuti che ci separano,
sì,
dall'inizio,
sì,
ufficiale.
Ma comunque anche siamo in ottobre, andiamo verso quei giorni tragici del 17, tra il 24 ottobre e i primi di novembre. Avvenne la rotta di Caporetto, quando le truppe austro-ungariche del gruppo Kraus, anzi austro-tedesche, non austro-ungariche solo, sfondarono in quel di Caporetto, questo piccolo paesino di quattro vie, dove gli italiani rimediarono una sonora batosta causata dai nostri cari ufficiali e su alti ufficiali tipo Badoglio, gente del genere, che...
Quindi non solo l'esercito austro-tedesco, cioè i soldati italiani dovettero fronteggiare,
esatto,
l'esercito austro-tedesco, nonché i propri ufficiali.
Esatto, assolutamente sì, esatto. Perché diedero lo scaricabarile, lo fecero appunto, accusarono i poveri fanti di non aver combattuto, di non avere volontà di combattere, quando ben sappiamo ormai, è assodata la verità, che i poveri fanti e alpini, comunque via dicendo, tutti quanti quelli che si trovavano in quel momento sul fronte sloveno, all'epoca Jugoslavia, si avevano già le truppe austro-tedesche alle spalle.
Dopodiché, non che il morale dei fanti italiani fosse alto e patriottico e
sì, di fatti è vero, ci vuole la rotta di Caporetto per aumentare di alcuni grammi la razione di carne, di zucchero, di caffè, di tabacco a questi poveri cristi che
perché
vivevano con niente.
Perché con i loro ufficiali ci avevano avuto a che fare già da parecchio tempo, quindi le loro resistenze non è che fossero proprio così fantasia della propaganda,
esatto, ma
però chiaramente non che Caporetto sia da attribuire a queste resistenze, cioè questi
no, ma alcuni,
sono stati
ma
più
di
che...
fatti ci furono alcuni ufficiali che guarda caso vennero silurati nel gergo militare dell'epoca, perché si rifiutarono o di compiere azioni insensate o comunque sì, proprio appunto cercarono di schierarsi dalla parte dei propri soldati, e difatti vennero appunto trasferiti, delocalizzati in altri punti
degli giustiziati o...
No, di solito con gli ufficiali erano
gli
un
ufficiali
po'
erano
anche perché
bravi.
Tra l'altro gli ufficiali non provenivano dalla diciamo dalla plebe, dal proletariato,
sì,
provenivano quasi sempre da famiglie
qualifiche.
Da famiglie abbastanza benestanti, perché uno che era ufficiale era uno
perché
che aveva studiato.
Magari ricordiamoci che non è che studiare fosse una cosa che a tutti fosse permessa.
All'epoca specialmente.
Cioè, oggi non c'è studente che non abbia
oddio,
da
sappiamo
dire
tutti
qualcosa
leggere e scrivere.
Contro
mentre
chi ha inventato,
esatto,
la scuola.
Mentre all'epoca
ma,
appunto, sapere leggere e scrivere era privilegio di pochi,
esatto.
E gli ufficiali appunto provenivano da famiglie perlomeno borghesi o altolocate, che quindi avevano qualche santo in paradiso, come si suol dire, e quindi erano un po' diciamo non proprio toccabili facilmente da mandare davanti a un plutone d'esecuzione.
Come invece accadeva ai poveri fanti, cui infatti era stato scaricato ogni colpa e ogni responsabilità.
Certo, assolutamente sì.
Tant'è che noi dalla scorsa settimana, con la ripresa dopo l'estate, ci stiamo approfittando in realtà di una pubblicazione maggiore, di cui magari avremo modo di approfondire con o gli autori o chi si è dato
prodigato
pena in questi anni di
documentare,
di permettere queste pubblicazioni e queste presentazioni. Comunque ci stiamo leggendo qualche stralcio, qualche lettera
di lettere del fronte
da plotone di esecuzione di Forcella e Monticone, che ha raccolto appunto questo materiale e lo ha reso fruibile, perché questo è un problema che nonostante gli anni che sono passati abbiamo ancora oggi. Non è un caso che ci siano adesso delle pubblicazioni anche da qualche anno non proprio per il centenario, ma che ci siano dei documenti a disposizione che in realtà io avrei dato per scontato che fossero stati pubblici e noti già da tantissimo tempo.
Ma no, non potevano, è come l'armadio della vergogna, è come tante altre cose che, con buona pace di tutti, specialmente di quei poveri fanti che si trovano a migliaia sepolti nei cimiteri di Oslavia, Caporetto, Re di Puglia, Altipiano di Asiago,
più tutti quelli che hanno Piemonte fatto Pasubio, le ossa delle montagne
e tanti altri che giacciono sotto quella scritta generica con scritto dispersi o ignoto militi, ma più che altro dispersi perché venivano fatti a pezzi appunto dalle cannonate, dalle granate, e quindi erano solamente
sì,
poveri
sì,
resti.
Dispersi,
esatto, nel senso dispersi a pezzi.
Ecco sì, a membra. Vabbè.
Quindi era impossibile anche recuperare qualcosa che potesse dire Mario e Angelo.
Ecco, e ricordiamoci che in mezzo ci dobbiamo mettere anche tutti quei morti viventi, scemi di guerra, tant'è che anche qui nel Padovano sui Colli, avendo ritrovato l'archivio dell'ospedale dei Colli sui malati mentali,
malati mentali, più che altro loro li chiamavano così, ma era gente che era impazzita sotto, ricordiamo il nostro caro,
che era impazzita, che aveva reagito secondo me in modo sano, nel senso che significava che erano persone sane se avevano reagito così violentemente a una follia del genere, cioè,
ma anche ricordiamo,
davanti alla follia questi si sono dimostrati
anche,
secondo me più sani.
Anche ricordiamo, ma anche ricordiamo quello che ci diceva Remarque quando si trovavano le reclute, si trovavano sotto il fuoco tambureggiante e impazzivano letteralmente, perché noi non possiamo minimamente poter capire cosa volesse dire trovarsi sotto un fuoco d'artiglieria intenso.
Sotto Remarque ci ha raccontato delle fughe assurde, folli, delle paure folli che poi li spingevano a fare gesti che non avrebbero fatto normalmente.
Ma anche non era nemmeno non era colpa loro. Loro
no,
di certo non volevano trovarsi
ricade
là.
Ricade nelle reazioni di tipo psicologico che oggi abbiamo altri strumenti. Adesso all'ospedale dei Colli la mostra di questo archivio ritrovato per caso durante la ristrutturazione dell'ospedale doveva durare pochi giorni come era stato annunciato, poi fino a luglio, poi fino al 18 ottobre, adesso forse fino al 31, però per evitare problemi magari già la settimana prossima cercheremo di contattare la curatrice di questa mostra e parlarne insieme a lei. Perché in effetti sono storie quelle che sono state seppellite, in questo caso di persone sopravvissute, quindi che non avrebbero dovuto avere un silenzio del genere sulle loro
esperienze. Ma era un'onta per l'esercito italiano.
Ma
è
non solo, cioè tutto quello che ne è seguito anche dal punto di vista scientifico, dal punto di vista della psicologia, della psichiatria, eccetera,
cavie d'esperimento.
Cavolo, è stato importante. Al di là delle cavie, ha dato anche modo di elaborare delle teorie, sviluppare delle teorie su come funziona il nostro cervello, su come funzioniamo noi, che magari insomma possono essere ritenute dubbie e magari possono essere interpretate diversamente se non sei in una logica di guerra e di propaganda, quindi di cose che devono essere interpretate e espresse solo in un certo modo. Dopodiché,
comunque, appunto,
grande, certamente grande laboratorio, perché una situazione estrema come quella che è stata fornita dalla Prima Guerra Mondiale, perché poi la Seconda Guerra ne ha fornite altre ancora,
sì,
ma
purtroppo anche in maniera molto peggiore, anzi là diciamo proprio scientificamente studiate,
sì, però,
ricordiamo
scientificamente
Mengele.
Perché? Perché c'era stata la Prima Guerra Mondiale che già aveva fornito materiale pazzesco di massa e su larga scala, su scala europea, perché certi studi erano concessi solo su o cadaveri e anche lì di povera gente oppure su persone non europee, quindi considerate poi all'epoca addirittura inferiori, eccetera.
Sì,
ma ricordiamoci di zoo umani all'Expo, eccetera. Ma farlo possibilmente sulla popolazione europea e in quella estrema esperienza che è stata vissuta da tutti, e in particolare quelli che sono stati in trincea, cavolo, però oggi ci sono stati anche degli incontri all'ospedale dei Colli, proveremo a chiedere se sono giunti a dare oggi delle altre prospettive, visto che sono stati invitati anche psicologi, ricercatori, eccetera. Però è già, secondo me, significativo che tutto sto materiale, tutte queste, che poi materiale è una schifezza come termine, queste storie, queste persone, perché persone non lo sono più e gli è stato negato di esserlo già quando erano in vita, ma almeno cazzo le loro storie.
No, ma purtroppo questa era proprio una cosa che non veniva tollerata, anche perché allora il clima patriottico era molto più accentuato di adesso, quindi non potevano dire che c'erano dei soldati italiani che erano impazziti in guerra, avrebbero denigrato, diciamo, l'onore del Regio Esercito vittorioso. È un po' come la frase storica di quel borghesuccio di Predappio che dice: meglio così, parlando della campagna di Grecia, questo freddo ci va veramente bene, così muoiono un po' che di mezze cartucce e si migliora questa mediocre razza italiana. Ecco. Però lui sopra i monti dell'Albania non c'era.
No.
E quello è il problema, era sempre parlare come di fatto durante la prima guerra mondiale, i soldati in linea e i comandi dentro le case ben riscaldate, come ci narrerà anche.
Guarda, scusa Lucky se ti interrompo, però mi hai fatto venire questa immagine. Comunque, per fortuna, questa cos'è, mediocre razza italiana?
Sì, mediocre razza italiana.
È composta più da basso che da alto, che sono pochi, cioè sono ancora la minoranza, per fortuna. Questo sangue blu che ci piace assai, no? Che
infatti,
è così...
ma sai, là anche là c'era l'italica razza, l'italica genia, anche perché era propagandata moltissimo.
C'è voluto lo sterminio poi della Seconda Guerra Mondiale per ammettere che la razza è una ed è quella umana. Però ancora hai dubbi
appunto,
questa.
Appunto là, come dici tu, qualcuno. Queste storie vengono appunto omesse o comunque nascoste, sì. Perché non volevano fare vedere che in mezzo all'esercito, anche perché non dimentichiamo che durante la Seconda Guerra Mondiale nell'esercito tedesco la situazione era ben peggiore per chi tentava di darsi matto o comunque veramente impazziva al fronte, perché là allora c'era anche un'altra cosa in più della Prima Guerra Mondiale, c'era l'arma aerea, e quindi ben possiamo capire cosa voleva dire trovarsi sotto bombardamento, perché l'artiglieria era abbastanza lontana, colpiva lo stesso, per carità, perché i bombardamenti certe volte non erano proprio lontanissimi i pezzi, però diciamo che avevi qualche possibilità in più di svangarla, ma con l'aereo no, perché l'aereo ti piombava sopra la testa, e non era solo il bombardamento, era il mitragliamento, che era veramente feroce, perché era impotente, a meno che, sì, avevi qualche contraerea, qualche mitragliatrice, ma in certi casi ti arrivavano così rapidamente che non c'era verso e dovevi solo nasconderti. Però non sempre riusciva, e purtroppo anche là, anche perché non dimentichiamo per esempio un particolare che avevano i tedeschi, montavano sui cacciabombardieri una sirena, che era proprio che durante la picchiata emetteva un urlo pazzesco.
Che stronzi!
Era una tattica psicologica, emetteva un urlo pazzesco che
comunque,
faceva...
Comunque, dal punto di vista degli aerei, della tecnologia, parlo, la tendenza a ispirarsi sempre di più... è sempre meglio ad animali volanti, quindi a uccelli, in questo caso chiaramente predatori, perché non la stai usando per farti la gita,
no,
la gita in mongolfiera, ecco. E quindi adesso si può dire che la tecnologia è arrivata a dei livelli,
sì,
incredibili,
esatto.
Veramente bellissimi anche da vedere,
sì, tipo
nonostante
le bombe intelligenti,
l'uso.
Missili che
no,
ti cadono.
No, non parlo dei missili e delle bombe, parlo proprio dei mezzi che le trasportano. Ci sono ormai dei prototipi russi, statunitensi. Io il migliore che ho visto è russo. Che imitano benissimo ormai il volo dell'uccello rapace, dell'aquila, del falco, e riescono a fare delle virate e delle acrobazie
evoluzioni.
In cielo che lasciano davvero stupefatti. Dopodiché pensi, li usano per fare la guerra e per uccidere altri esseri umani e ti cascano le braccia. Però dal punto di vista dell'estetica, della bellezza, sono
sì,
arrivate,
purtroppo è una bellezza di morte.
E metterci un urlo, effettivamente,
i tedeschi,
quando un rapace attacca,
esatto.
Lo fa, perché ti terrorizza già l'urlo.
Infatti i tedeschi avevano imparato questo discorsetto di mettere questa sirena agganciata alla carlinga dell'aereo, e quando piombavano in picchiata erano gli Stuka, i cosiddetti Stuka, che praticamente arrivavano a sentire questo urlo che già terrorizzava di suo. Dopo, tanti soldati ormai ci avevano fatto l'abitudine, quindi non ci pigliavano nemmeno più caso e pensavano solo a imbracciare qualsiasi cosa che fosse.
Si ringraziavano che si facesse almeno sentire.
Esatto, che appunto pensavano solo a pigliare in mano qualsiasi cosa che fosse un fucile, una mitragliatrice più o meno pesante e iniziare a sparargli addosso. Perché comunque anche là, dopo, insomma, i poveri fanti qualche volta riuscivano anche a tirarne giù qualcuno, perché qualche mitragliatrice in più ce l'avevano.
La contraerea, mentre, esatto, il problema è dove la posizioni. Dopodiché tirare giù un aereo non è che ci voglia molto.
Sì, sì.
Cioè, questa è una debolezza, è una fragilità pazzesca.
Però invece durante la prima guerra mondiale non c'erano ancora questi ordigni di morte con la sirena, ma c'erano bensì delle artiglierie che si facevano sentire. Tipo, ricordiamo anche il capitano Emilio Lussu durante i suoi entri dal Carso, che non fu di sicuro minore, anzi tutt'altro. Sentiamo il nostro caro Carlo Salsa come ci descrive l'inferno del Carso. Lui si trovava appunto sopra il Monte Fior, che dopo venne abbandonato senza combattere, cioè venne lasciato agli austriaci per un ordine di un intelligente, quindi ritorniamo ai nostri ufficiali. Difatti una frase di uno degli ufficiali della compagnia di Lussu dice: ma siamo comandati da austriaci, perché appunto il colonnello comandante il battaglione non riusciva a capire perché dovevano togliersi da quella posizione così. Difatti dopo, cosa successe chiaramente come italico scopo, che praticamente venne silurato quell'intelligente che ha dato l'ordine e venne ordinato ai soldati di riprendere il Monte Fior, perché quando Lussu e gli altri, dopo avere le ultime vedette, quel velo di vedette che venivano lasciate per fare coprire la ritirata, iniziavano a ritirarsi anche loro, l'immagine che Lussu dice non mi toglierò mai più dalla mente fu vedere gli austriaci all'alba che agitavano i berretti e gridavano urra, e io non riuscivo a capire, però dopo girandomi vedi la pianura veneta fino a Venezia, allora capì perché loro urlavano urra. Praticamente avevano conquistato un'importante postazione chiave senza sparare un colpo, e difatti dopo questo costò tanto e tante vittime alle truppe italiane, che venne dato subito l'ordine di riprendere Montefior.
E non è che hanno mandato avanti quegli ufficiali che avevano
in gergo, quell'ufficiale che ha detto, alto ufficiale comunque, che dette l'ordine, venne silurato e mandato da un'altra parte a continuare a camminare cazzate probabilmente. Però la vita...
Sarebbe interessante andare a seguirli, a vedere dove sono stati.
No, ma Montefior io l'ho visto, praticamente questo è una montagna.
No, seguire questi alti ufficiali... E capire
ma
in che
venivano
campi...
mandati, difatti come noi avevamo imparato a leggere nei primi entri, che di solito i più ignoranti della famiglia venivano mandati dentro l'esercito, quelli più furbi a studiare, quelli babbei mandati all'esercito. Difatti le conseguenze le abbiamo viste, le sentiamo attraverso le parole di Salsa, le sentiremo attraverso le parole di Lussu e di Silvio Ortis. Però appunto questa cosa qua, e difatti un altro ricordo che a lui della guerra in altipiano, fu la prima volta che sentì schioccare il 420 mm. Sembrava un maiale che urlava in cielo, solamente quando questo maiale cadeva vedeva un pezzo di montagna che partiva via, quindi possiamo immaginare cosa doveva essere per quei poveri fanti con questo elmettino da pittore.
Era bello.
Era bello estetico.
Bello da vedere.
Riguardi questi
bene.
Poveri fantaccini, mentre queste mezze trincee abbozzate, perché tante volte mica ti trovavi il trincerone, infatti sentiamo Carlo cosa ci narra, che erano solamente
dei buche.
Ma sull'altipiano
l'abbiamo letto veramente l'altra settimana.
Esatto, ma sull'altipiano la brigata Sassari si trovò quasi, diciamo, in un paradiso, perché c'erano, dicevano, trincee con scavi più profondi e alberi dove potessi riparare, non l'infame petraia del Carso. Però anche là, comunque, quando cadevano in pieno, cioè se il colpo era fortunato da una parte o dall'altra, picchiava dentro la trincea in pieno e quindi erano morti anche per di là. Però perlomeno potevano, diciamo, come lui diceva, potevano anche fumarsi una sigaretta tranquilli, perché tanto non erano a tiro di pallottola, di cecchino, quello che invece nel Carso non si poteva fare.
Diciamo, era un po' più dignitoso.
Erano più profonde. Erano, cioè, meno fango, perché l'altipiano è più carsico, quindi l'acqua non viene trattenuta come era sul Carso. Cioè, il Carso era più fangoso, diciamo, più terra fanghiglia, tipo quella che ha del Montello, mentre... l'altipiano è più roccioso, quindi l'acqua defluiva in qualche maniera, forse se la svangavano di fango
meglio,
però il freddo era più intenso, quindi da una parte, diciamo, avevano un vantaggio, dall'altra però durante l'inverno era veramente da morire pazzi, perché polmoniti, pleuriti e via dicendo, non c'erano certi antibiotici.
Sì, infatti
adesso.
Dopo le malattie mentali magari dedicheremo anche qualche puntata alle malattie generiche
e pidocchi e via
dicendo,
perché
ne abbiamo tanti sia nella popolazione civile sia tra i militari. Esatto, e anche questo sarà interessante.
Difatti gli austriaci avevano una marcia in più su certe cose. Loro avevano adibito certi spazi coperti nelle retrovie a docce e saune, e avevano quello che gli italiani non avevano, avevano le bollitrici a vapore, quindi potevano anche in qualche volta riuscire a fare spidocchiare gli abiti degli uomini. C'erano proprio, avevano queste, beh, sono tedeschi, diciamo, per certe cose, quindi loro capivano benissimo che l'igiene doveva essere anche, cercare per quanto poco si poteva
mentre
fare.
Noi no.
Si era in guerra, no, ma difatti gli uomini, difatti come ne abbiamo letto nell'inizio del libro di Carlo Salsa, che vedevano questo ragazzetto completamente vestito in divisa austriaca, perché le divise italiane non arrivavano. Appunto, alcuni si trovavano addirittura proprio letteralmente con le biancherie intime a pezzi, non avevano più nulla da cambiarsi, e dovevano andare a togliere ai morti quello che gli serviva. Con rischio anche magari di essere scambiati per austriaci veramente, di bigliarsi anche una fucilata. Però questa era la guerra degli italiani.
E infatti degli italiani che adesso andremo ancora a parlare, magari facciamo uno stacchetto musicale, poi arriviamo alla lettera di oggi e a Carlo Salsa con Trincee.
Quindi cosa mettiamo? Possiamo dedicare... Io direi anche tra l'altro, ma è una notte che pioveva, tanto per stare in tema di pioggia.
Era una notte che pioveva, pa-pom. Eccola, quindi a risentirci tra pochi minuti. 1914, oggi è l'8 ottobre 2015.
Yeah.
E rieccoci in diretta, sono le 19:18 minuti primi oggi su 1914 radiazione.info, siete collegati e siamo arrivati alla parte della lettura. Quindi la lettera che ho da proporti oggi è strana, però visto che l'abbiamo nominato
più volte, è strana in quel senso.
Senti. L'abbiamo nominato più volte e ho trovato questa lettera che non è però
Cesare Battisti.
Non è però una lettera del 1915, ma già del 16, del 21 luglio.
Anche
però
perché dopo l'hanno preso.
Riguarda l'inizio della guerra, quindi siamo ancora nei dintorni del 1915 per contesto, e sì, parla proprio di Cesare Battisti.
Che dopo venne catturato sul Monte Corno, che da di là prese il nome Corno Battisti.
E la si chiede proprio, cioè, cosa ne pensavano, no? Cosa ne pensava un fante di Cesare Battisti, visto che l'abbiamo nominato?
Mamma
dall'alto
mia.
Sentiamo dal basso cosa dicono. BB, cosa dice BB? Della provincia di Firenze, 23 anni, meccanico, soldato nell'84esimo fanteria, condannato a 3 anni di reclusione militare. In data 21 luglio 1916 spediva dalla zona di guerra alla propria fidanzata una lettera in cui fra l'altro si leggono le seguenti frasi. Dunque, ricorda l'anno 1915, fu quando il giorno 24 maggio che io fui richiamato a prestar servizio alle armi. La guerra era già venuta e l'Italia si era fatta condurre nel conflitto europeo. Dicevo io, abbiamo da fare con delle nazioni assai più alte di noi e che hanno più intelligenza. E mi ero sbagliato, forse? Era stato vano tutte le bastonate che davo a quei malvagi che ogni sera gridavano a squarciagola «Viva la guerra! Viva Trento e Trieste!» Questi imbecilli volevano le scuole. Ora, visto che la guerra l'abbiamo da fare con gli scienziati, non vorrebbero trovarsi di fronte a qualcuno che li pronunziasse alcune parole, dicendosi così. Cosa vi hanno dato? Soltanto che l'Italia è piena di lutto e di fame e miseria, e soprattutto un giorno verrà le malattie cagionate dall'aria infetta. Se è vero che 1 milione di uomini sono stati ammazzati, lo possiamo solo noi sapere che ci troviamo. Ora, per darti l'esempio, vedi che i giornali della borghesia hanno la sfacciataggine di pubblicare sopra i suoi schifosi giornali che il deputato socialista, Cesare Battisti, per modo di dire, ma lasciamo andare, di Trento, lo hanno fatto prigioniero e quindi lo hanno messo alla forca e non hanno fatto il suo dovere? Certo, rispetto loro perché li aveva traditi. Cosa fanno i nostri signori tribunali di guerra ad un povero soldato che si vede innanzi il pericolo della morte e dice io non vado avanti perché muoio? Viene quindi processato, come è successo qui l'altro ieri, che due soldati, non del mio reggimento ma della solita brigata, doveva esserci l'avanzata e loro non hanno voluto partecipare. Erano 5 sotto processo, tra i quali molti di questi erano toscani. 3 di questi li hanno condannati all'ergastolo, mentre gli altri 2 sono stati fatti bendare, li hanno messi a sedere sopra 2 sedie e poi li hanno fucilati. Poveri loro e povere famiglie. Come ora noi possiamo credere alla civiltà e tante altre cose che non si vorrebbero farci credere.
Quindi già sentiamo da queste parole di questo soldato di Firenze, che comunque era uno che ci aveva visto lungo, tra l'altro.
Sì, e lo diceva già all'inizio, qui siamo al 21 luglio 1916.
Appunto, iniziava a pigliare a bastonate quelli che gridavano, appunto, quegli interventisti fottuti, che gridavano
gli
viva
imbecilli.
L'Italia, esatto, viva l'Italia, viva la guerra, viva Trento e Trieste italiana. Quando ben sappiamo che ormai è saltato fuori che l'impero austro-ungarico ci aveva appunto offerto Trento e Trieste purché non entrassimo in guerra, ma siccome c'erano dei poteri più alti.
Noi siamo splendidi.
Sì, noi siamo dei splendidi.
Splendidi, dovevamo con la pelle. Dovevamo sfoggiare degli elmetti fantastici.
Esatto.
Quindi, cioè,
degli elmetti fantastici che non tutti avevano. Perché
scusa,
nei primi entri. Le mitragliatrici erano.
I capi di moda.
Le mitragliatrici
sono
erano
tali
esatto.
Perché solo alcuni li possono
esatto.
Indossare.
Le mitragliatrici erano un po' pochine, l'artiglieria non ne parliamo, le munizioni qualcuna ce n'era, poche di cassette ce n'erano.
Vabbè, se uno vuole, vai, fai, vince. E che cavolo.
Sì, difatti abbiamo vinto perché comunque l'impero
abbiamo
austro-ungarico.
33.
Sì, no, ma che tra l'altro il bello è che cioè, non è che i trentini ci guardino proprio con questa felicità di essere appartenenti
infatti c'è stato tutto
a questo momento la Repubblica Italiana.
Un susseguirsi di conseguenze spiacevoli.
Sì, comunque. Sì, no, ma difatti quei poveri fanti penso che di Trento e Trieste ne avrebbero fatto volentieri a meno.
Gorizia, tu sei maledetta. Per ogni
esatto,
cuore
che vuole ascoltare
coscienza.
Esatto, perché i poveri fanti intorno a Gorizia sono stati ben massacrati perché gli austriaci dopo li aspettavano al di là dell'Isonzo, come li hanno lasciato.
Ma la metteremo, o Gorizia.
Tu sì, maledetta.
La trovo,
anche perché,
la
tra
metto.
L'altro, anche perché tra l'altro gli austriaci ben ci avevano avvisato che ci aspettavano al di là dell'Isonzo, ma è purtroppo fu più vera cosa che quelli che ho scrissero fu un segnale praticamente l'epigrafe di molti soldati, quelle scritte sui muri.
E loro... con questo almeno erano più veraci e più genuine delle iscrizioni che gli hanno messo dopo senza i resti, appunto, no?
Loro si erano appostati bene, avevano appostato le loro artiglierie, dopodiché nel 17 ci fu la rivoluzione d'ottobre che così procurò agli austro-tedeschi ancora più forze da poter portare sul fronte italiano e da di là partì la rotta di Caporetto, quella comunque che anche quando partì nel giugno del 16 fu la spedizione punitiva che per poco non travolse l'esercito italiano perché erano arrivati in pianura, mica tanto distanti, erano arrivati a tirare addosso a Chiuppano, quindi non erano molto lontani, avevano già girato le forze italiane sull'altipiano.
E invece ci siamo fatti
esatto.
Altri.
No, ma l'errore fu austriaco, fu proprio di tentare la presa della montagna, quello che invece dopo, come abbiamo già detto, quel giovane sottotenente tedesco di nome Erwin Rommel che dice perché io devo attaccare la montagna, la giro
e vai.
E difatti tuttora tanti di quegli alpini del gruppo del Rombon si trovano appunto ancora calcinati sulle pietraie del Monte Canino perché erano senza munizioni, senza rifornimenti e tentarono la fuga, ma purtroppo
c'era bisogno di rinforzare le nostre montagne.
Esatto, e difatti
gli abbiamo dato carne, sangue e ossa, siamo a posto.
Esatto, loro
altro che i sacrifici delle antiche civiltà, no, per tenere
appunto,
buoni
esatto.
Gli dei del vulcano.
Sì,
della
sì,
montagna.
No, loro si sono trovati praticamente si erano resi conto benissimo di essere accerchiati dal fatto che quando tentarono di inviare i prigionieri nelle retrovie si trovarono gli austriaci alle spalle. Quindi avevano capito che una cosa era certa, siamo accerchiati. Infatti Roma gli aveva detto, non vi preoccupate, state pure là con l'inverno incipiente.
Avremo
a
modo
1800 metri.
Di raccontarla bene, no, questa
esatto.
Storia. Adesso andiamo avanti quindi con Carlo Salsa Trincè, quindi tenente di fanteria.
Esatto, tenente di fanteria, che si trova appunto sul fronte del Carso, appena arrivato in quell'inferno. Che
appena arrivato è già nel pieno delle buche e dei sentieri non trovati.
E di rospi.
Ok.
Difatti, dice, molti del 131, giunti a metà strada, ritornavano a Straussina e se ne stavano nascosti fino al ritorno del battaglione, ma nessuno si è mai accorto di nulla. Quando c'è per arrivare alla prima linea, 200 metri circa, e i più brutti? Se ne va dietro il primo plotone già incamminato, correndo. Franceschelli, comandi, il terzo plotone, siamo tutti qui, andiamo. Si imbocca un camminamento angusto, bassissimo, che messo in forma. Termina a metà strada, i soldati si affrettano in catena, salgono cauti, in silenzio dei voci. Pare che si vada tentando un'imboscata. Ad un tratto Franceschelli si arresta. Signor tenente, siamo al passo della lepre. Ah, e che cos'è? Tirano coi fucili puntati, un passo obbligato, ci rimane sempre qualcuno. Cosa aspetti? Che sia finito il caricatore. Sodono più vicini delle fucilate metodiche che ogni tanto hanno una pausa. Sente, ogni 5 colpi cambiano il caricatore, bisogna approfittare di questa interruzione. 1, 2, 3, 4, 5, via. 8, 10 salti da forsennati, valicando delle masse oscure che barricano la via, ripiombiamo nel camminamento che prosegue. Poco dopo usciamo allo scoperto, ci indugiano a prendere fiato e ad attendere gli altri che sopraggiungono, su di corsa a gruppi. Via a testa bassa, cadendo e risollevando, ci annaspando nel pantano con le mani. A terra, un razzo esplode sulle nostre teste e scende dondolando, sembra un'arma sfolgorante che si aggiusti su di noi. Ci mobilizziamo come morti sparsi per ogni dove, appiattiti come noi nel fango. La meteora ci rasenta friggendo come una cosa viva che sogghigni di averci scoperti. S'abbatte e si spegne. Tutto il cielo frana su quell'apparizione incandescente. Non sappiamo se rimaniamo accecati da quel fulgore, da questa oscurità. Ci ributtiamo come ebri innanzi. Scorgo in alto delle fiammelle che si accendono qua e là subitanee. Intendo queste trafitture nel buio, non sono pronte a gettarmi al suolo allo scoppiare di un nuovo razzo. Franceschelli, stramazzato come un congegno che si sfascia d'improvviso, è già a terra. Io ho l'impressione che sia troppo tardi e che un movimento in piena luce debba rivelarmi senza scampo. Rimango ritto in un'immobilità statuaria. Signor tenente, si butti giù, signor tenente. Zitto! Ma questo maledetto razzo si diverte a ciondolarsi nell'aria con sottile perfidia. Due o tre fucilate simultanee frustano il silenzio, d'un balzo sono bocconi nel fango. Attenzione, una bomba! Un miagolio nell'aria, un tonfo, una vampa rossa che abbaglia. Ci siamo. Ecco le buche, in due salti capitomboliamo in un imbuto aperto come una piaga nella mare melmosa. Fuori strepitio dell'ondata che monta sparsamente, tonfo di passi, richiami rauchi e cozzare di ferraglia. Gli austriaci hanno avvertito il cambio e la fucileria dirompe concitata, delle bombe squarciano il buio con lacerazioni clamorose qua e là. I ventagli veementi delle esplosioni sono tratteggiati in segmenti neri che trasvolano. Qualche urlo terribilmente solo, come un grido d'ali stroncate dal nembo, penetra fino al cuore. La buca ci appare nella nebbia di illuminazione che sboccia. È un cratere d'obice arginato da forme oscure ammonticchiate lungo il bordo. Due soldati vigilano al feritoio immobili. C'è il cambio, sveglia, avverto a bassa voce. I due rimangono impassibili a guardare lassù come se avvistassero qualcosa. Sono morti, bisbiglia Francescalli stranamente. Afferra uno dei due, tutta la massa gli piomba addosso, rigida, e un fucile ricade. E questa è la prima linea, signor sì, tutte buche come questa. Due ombre franano nell'imbuto come spettri. Chi siete? Veniamo a darvi il cambio, terzo plotone. Sì, tu chi sei? Il tenente. Ah. Francescalli fatica per sgombrare l'appostamento, su date una mano. I due cadaveri vengono buttati fuori sul mucchio che fa da massa coprente. I sopraggiunti si accucciano cercando dei pertugi, far quel goviglio umano per infilare le canne dei fucili. È necessario scovare il comandante del plotone al quale diamo il cambio per la comunicazione delle consegne. Bisogna saltare da buca a buca a causa. Balzi un appostamento vicino, seguito da Franceschelli, delle figure indistinte parlottano sommesse là dentro. Chi siete? Il cambio. Avete trovato nessuno? C'è qui questo cappoccione che non sa dire una parola. Dove? Una forma mi si gonfia davanti goffamente. Sei qui solo. Signor sì, gli altri del mio plotone, 8-10, sono già scesi, sapendo che ci doveva essere il cambio, senza attenderci. Non ne potevano più, signor tenente. E hanno lasciato la linea sguarnita? Eh sì, se gli austriaci avessero saputo, ma c'è ancora il tenente. Dov'è? Qui a due passi in altra quell'altra buca.
Quindi in realtà c'era la prima linea.
Buche.
Buche morti. E quelli che dovevano difenderla erano già andati.
Hanno tagliato la corda, chiaramente.
Oh. Non doveva esserci cambio, scusa.
Difatti, butto fuori questa balla di cenci fradici che all'aperto acquista un'ambulità insospettata. Mi guida brancicando fino al comando di plotone. Lì c'è il tenente, ansimo, sollevando appena una coperta che pende sull'entrata di una tana di talpe che lascia filtrare uno spirale di luce. Per Dio, abbassate la tenda, ringhia una voce all'interno, sono l'ufficiale del cambio, avverto. Ah, un momento, entra. Mi imbuco, strisciando sotto la coperta pesante di fango, una nicchia appena schiarita da un lucignolo che vacilla nel cavo di un elmetto. Il tenente, sdraiato su un tappeto di sacchetti vuoti, mi tende la mano inguantata di sudiciume e un borbotto un nome che non afferro. Finalmente, siediti. Sai che non abbiamo trovato nessuno in linea, Cristo Dio. Sapevo che i pelandroni sarebbero scesi senza attendervi, accade sempre così. Quando sanno che c'è il cambio, rotolano giù a sdraussina, alla prima occasione. Come si fa a tenerli se non sa dove sono? Non si può mica girare con questo getto continuo di coriandoli, dico. I tuoi uomini si erano ficcati a caso qua e là, poi vedremo di metterli a posto. Ora cerca di riprendere fiato. Osservo questa maschera scalpellata dal patimento, che vive tutta negli occhi. I palpiti della candeletta danno al suo profilo l'occentezza di certe monete consunte. Vuoi bere? Chiedo offrendo un fiasco spagliato. Caffè, sai, qui i bicchieri sono aboliti e tutta la mia ricchezza. Trangugio qualche sorso di un liquido spesso come una poltiglia, mi interrompo con involontaria smorfia di disgusto. Si vede che non hai ancora fatto il palato, questo è un elisir per noi riservato ai feriti. Quanti soldati avevi in linea? Chiedo per disimpegnarmi. 8 giorni fa, quando siamo saliti, eravamo 29. Stanotte saranno stati 10 tutto al più e non abbiamo nemmeno fatto un attacco, ben inteso. Altrimenti non sarebbero durati più di 2 ore. Occupavamo una linea di 50 metri in 10. 2 ore sono, ho fatto una sgroppata lungo il mio fronte. Ogni 10 morti c'erano 2 soldati feriti, 2 con i piedi congelati, 1 valido col fucile reso inservibile dalla ruggine e dal fango. La prima linea, mio caro, è quasi tutto così, su San Michele, è la prima volta che sale in trincea, no? Appunto. E queste cose non le sai, naturalmente. Avrei creduto ai giornali, trincee, camminamenti, ire Dio, sì. Se gli austriaci venissero giù anche con le ramazze, che potremmo fare? Morire. Gli ecchi anche loro devono essere mal partiti. Sono venuti a farci visita 3 notti or sono. Ci siamo messi a sparacchiare come indemoniati, con i pochi fucili ancora in voce. Io mi sono sgolato a urlare ordini come un comandante di brigata in piazza d'armi e loro l'hanno bevuta e sono ritornati all'ovile. Se non ci fosse un po' di mafia. Beh, ci sarà tempo di chiacchierare dopo. Ora bisogna mettere a posto i tuoi uomini. Andiamo. Torniamo fuori nell'oscurità, tra la fitta rete tessuta dalle fucilate che stirano nel silenzio. Disseminiamo a coppie nel rosario di buche apprestate di fede che costituisce la prima linea, i soldati ammucchiati qua e là, come un gregge impaurito, questa ricerca affannosa, impacciata implacabilmente dal buio e dal fango, interrotta da soste e appiattimenti subitanei, ci si accascia. Si chiama, si inveisce, si bestemmia, cercando e scuotendo dei viluppi accovacciati che talvolta restano muti. Voi chi siete? Undicesima compagnia. Quanti siete? Due. Sparate ogni tanto. Signor sì, in gamba. Signor tenente, che c'è? Ci sparano alle spalle. Che? Sì, ogni tanto delle fucilate lì dietro, non si capisce niente, ma gli austriaci dove sono? Una fucilata che scoppia dietro a noi mi fa trasalire. Hai sentito? Ma che c'è? Cristo Dio, invece, il mio compagno. Ma che succede? Dobbiamo andare a vedere, vieni. Tre o quattro ruzzoloni e ricadiamo in una nicchia d'appostamento. Chi va là? Intima una voce concitata. Cosa fate lì, macachi? Oh bella, spariamo. Ma dove sparate? Non vedete dove sparate? Sballottiamo i due disgraziati, rettificando il puntamento dei fucili, poi ci ributtiamo alla nostra cieca per l'irrigazione. Giunti al comando di compagnia, troviamo Ventura, infilato in un altro pantanoso che confabula con un tipo di zingaro gocciolante di stracci. Ah, sei tu, sto prendendo le consegne, qui non ci si sta che in due, poi verrò io da te, mi raccomando, buona fortuna. Mi saluto con un cenno e un sorriso triste. Ritornati alla nostra nicchia, il mio compagno si imbatte sul tappeto di sacchetti vuoti. Hai veduto? Niente. Hai capito com'è la linea? Io no. Ecco com'è la linea. Si accinge a spiegarmi tracciando con un mozzicone di matita, ripescando nel fondo di una tasca dei ghirigori vacillanti su un ritaglio di carta umidicia. Ecco qua, primo plotone, in questa trincea sopraffina che invece di essere parallela è normale linea austriaca. Non è che un vecchio camminamento nemico conquistato in qualche modo. Tutto quanto il primo plotone è insalsicciato in questo budello profondo un metro. Guai a chi durante il giorno si permette di allungare uno stinco. Qua spazio netto, battuto da fucili puntati durante tutta la notte, poi buca dal comando di compagnia a destra, altra zona scoperta, trattata come l'altra. Di là fino a noi, tane d'appostamento, qualche breve tratto di scavo, prodotto da pochi sacchetti di terra e da molti morti che ci fanno da riparo. Bisogna farci lo stomaco i morti. Vedrai, domani alla luce del sole, senti che tanfo. Beh, o alla sera, io non so il perché, comincia a salire alla sera, questo letto ci ammorba e ci sgomenta, orribile, orribile. Ebbene, anche qui sotto questi sacchetti c'è una carcassa di ungherese conficcata nel fango. Che devo fare? Togliere? Impossibile, ci dormo su. Parla lentamente, rispondendo alle mie domande, con una smorfia d'amarezza intorno alla pipa combusta che si è ficcata tra i denti. Lavorare, scavare, risanare storie, di giorno nessuno si può muovere. Questi dannati ungheresi non ci permettono la minima imprudenza e sono dittatori formidabili. Quanti soldati sono fatti accoppare per un moto di pazienza, per un niente? Quanti ufficiali? Di quegli eroici ingenui ufficiali che non conoscevano ancora la musica, sono rimasti lì con le scarpe al sole, per non avere voluto accettare la necessità ferrea di questa guerra di talpe. Ne ho visti tanti salire quassù con delle idee garibaldine, fermi, curvi, ma che? È la prima luce la fucilata di un cecchino, che stava alla posta con la pipa in bocca e una caraffa colma di birra vicino. E lì stecchiti senza un gemito. Quanti? Pare che questi austriaci stiano tutto il giorno con l'occhio sul mirino, golosamente. Sanno che ci dovremmo pur muovere e aspettano. Se un soldato allunga una zampa, gliela marcano con una fucilata. Bisogna rimanere talvolta immobili come mummie per ore intere. Durante le loro esercitazioni al bersaglio, ho provato di rissare sui sacchetti una scatoletta di carne, vuota, infilzata, sulla punta della baionetta. Dopo un attimo, barilotto, pensa di quando siamo le zucche che cucagna per loro. Di notte c'è questa sparatoria che grandina, sempre dal tramonto all'alba. Non potendoci ributtare, conoscendo le nostre condizioni disperate, vogliono abbruttirci. Non permettono che con qualche lavoro si tenti rendere possibile la permanenza quassù. Vogliono che i morti rimangano qua a sgomentarci, che la corvette siano paralizzate e che questo martirio intollerabile ci faccia impazzire. Se di notte odono il raschio di una vanghetta, intervengono con una fiata di mitragliatrici per farci smettere. E d'altra parte, come vuoi scavare, siamo privi di tutto, e se scavando non si fa che disseppellire dei cadaveri che ci mettono in fuga con le loro esalazioni. Non si può. Siamo dannati.
Quindi aveva ragione la strategia austriaca a fare così, a non permettere di respirare,
no,
a questi fanti.
Era la stessa tecnica che usavano gli inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale nel deserto, un colpetto ogni tanto. Di notte, tum, ad intervalli, 20 minuti, un quarto d'ora, 10 minuti,
chi
tre
si
minuti.
Sbagliava a muoversi, tra l'altro.
No, ma era proprio per non farti nemmeno dormire.
Sì.
Perché muoverti potevi anche stare fermo, però il dormire era una cosa che, sai com'è, tutto puoi restare, ma il sonno è una cosa micidiale. Non c'era quel famoso personaggio che fu ucciso con la tortura del sonno, non mi viene il nome, era un romano.
Non mi viene in mente, sì, bravo, però sì.
Quindi non ti lasciavano dormire, è la stessa tecnica che usavano gli inglesi della bomba ogni tanto.
Per forza poi ruzzolavano giù alla prima idea di cambio.
Erano stremati perché al primo momento di silenzio, magari di una breve pausa di combattimenti, crollavano a terra dal sonno. C'è stato anche un episodio durante la guerra di Grecia, appunto, tra alpini della Iulia e truppe greche, da quanto foga nell'inseguimento, certe volte non riuscivano nemmeno, anche in caso di contatto, a ingaggiare il combattimento perché cadevano sfiniti dal sonno, perché correvano, cioè combattevano giorno e notte, quindi al primo momento proprio crollavano tra di essi, cioè greci e italiani mischiati, proprio fulminati dal sonno. E sai bene che in inverno anche non si poteva molto addormentare perché c'è anche il rischio di assediamento.
Tra l'altro... Allora lì un favore, sono le 19:38 e quindi abbiamo ancora un 5 minuti buoni della sigla.
Appunto, non si può, siamo dannati alle mobilità, fino a quando vi l'ordine di andare all'attacco, senti, avremmo udito lo scalpiccio della corvée che tenta di portarci viveri. Restano sempre per la strada quei poveracci, con i sacchi del pane e i barilletti di vino. Quassù spesso non giunge nulla, quando anche le cose vanno bene, ci sono dei soldati che preferiscono patire la fame e la sete per 48 ore, piuttosto che fare due salti allo scoperto di notte e venire qui a ritirare i viveri. Ne hanno avute troppe ormai. Il sergente Poli introduce d'improvviso tra le pieghe della tenda il suo volto irsuto e selvaggio di re di picche, avverte con l'aria di annunciare una catastrofe imminente. È arrivato il vino, e il resto? C'è anche un sacco di pane, uno solo, la corvea è rimasta a metà strada, forse sbandati e forse occupati, chissà. Anche il vino è poco, mezzo barile. Si comprende un gesto impacciato che pensa se non sia il caso di rischiare la pelle per tentare il recupero di quel vino rimasto per strada. Si distribuisca quello che c'è. Non viene nessuno a ritirare la roba, sente che musica, anche gli austriaci sentono l'odore del Barbera. Aspettiamo che cessi, poi mandi a chiamare i sergenti e la faccia la consegna. Non ci si vede nemmeno a tirare di moccoli, signor tenente. Borbottando, Poli ritira il suo testone spugnoso che sembra rientrare tra le spalle come quello di una testuggine. Il mio compagno, dopo un indugio in cui gli occhi sembrano annebbiarsi di passato, riprende a parlare lentamente, brancicando fra le troppe cose che gli sfuggono inesprimibili. Nei primi mesi i soldati non erano così. Abbiamo cominciato subito, appena sorpassato Cormons. Mi ricordo la prima strage, eravamo ancora al di là dell'Isonzo, dinanzi a Sagrado. In attesa, una notte arriva l'ordine di tentare il passaggio del fiume, approfittando dell'oscurità, su una passerella improvvisata, tutto un battaglione al completo riesce a sfilare l'etichella. Gli austriaci, nemmeno un segno di vita. Pareva che non ci fosse nessuno laggiù. Un portaordine ritorna, comunica che il reparto sta prendendo posizione, infiltrandosi attraverso la boscaglia. Tutto è facile, semplice e primitivo. Scaglionati lungo la riva destra la notte aspettavamo di passare anche noi. D'improvviso scoppia una sparatoria, serrata e rabbiosa, che si propaga nel buio come un fuoco di paglia. L'artiglieria nemica si sveglia di soprassalto e sbuca con vampe subitale da ogni dove. L'Isonzo zampilla di cannonate, corre l'ordine di passare anche noi sull'altra riva. In soccorso non si può, la passerella è saltata. Viene trascinata via dalla corrente. Abbiamo dovuto assistere senza poter far nulla alla tragedia che si svolgeva di là. La fucileria durò parecchio, poi a poco si diradò. Giungeva fino a noi urla, invocazioni disperate, clamori e lamenti laceranti di feriti. Che si poteva fare? Sparare? E dove? Nella mischia a casaccio furono massacrati tutti. Di prigionieri qui con questa tensione esasperata non si sente nemmeno parlare. Infine la fucileria cessò del tutto e non giunse fino a noi che uno sgomentevole urlio che continuò fino all'alba. La pausa attraversata da un mugolio sinistro che s'avventa. Giù! Un'esplosione ci infrange qualcosa nel cranio e la tenda si solleva divincolandosi un bagliore rosso come spinta da un forsennato che irrompa. Restiamo muti nel buio mentre il tetto di lamiera che ci sovrasta viene percorso da tonfi, come per la fuga di una frotta d'animali dalle grandi zampe morbide e pesanti. Un aerolito che ricade l'ultimo pare debba sfondarlo. Accidenti, per poco non ci capita addosso. Borbotta il mio compagno tranquillamente riaccendendo la catena del paralume dell'elmetto. Filtra attraverso un'altenda un salmodiare funebre del sergente Poli. Proprio qui doveva finire, che iettatura, Cristo Santo. Che è accaduto? Grida il mio compagno trasalendo. Il testone arruffato del sergente sopraggiunge in questa nebbietta di luce. Ah, che disgrazia, signor tenente. Qualche ferito? Il barile del vino, signor tenente, spaccato in due comunque comero. Era ancora intatto, Dio Madonna, come l'avevano portato su, adesso si marca visita. Scompare imprecando, si adono fuori i suoi passi che diguazzano costernati nella pozzanghera rossa. Curvo nel suo passato come sui brividi d'acqua di un pozzo profondo, il mio compagno riprende a parlare. Passato l'Isonzo, i reggimenti furono scagliati contro questa barriera del Carso.
Falangi di giovani
entusiasti, ignari e generosi.
Alla prossima volta, che sarà giovedì prossimo, quindi il 15 ottobre, e lasciamo quindi il nostro tenente e i nostri... Fanti coraggiosissimi, Cribbio, ma ti rendi conto? Vabbè, E li lasciamo qui in questa, davanti a questa appunto, carneficina.
Cediamo il passo alle amazzoni di Tamburi Rossi.
Quindi Tamburi Rossi, quindi dalla guerra di 100 anni fa alle guerre di oggi, tra un quarto d'ora praticamente, 20 minuti al massimo in diretta su radiazione.info.
Quindi noi salutiamo col nostro classico Tapum, dedicato a tutti quanti quelli che non tornarono e dedicato a tutti quanti quelli che vogliono ricordare coloro che non tornarono. Ciao a tutti e a risentirci con 1914 giovedì prossimo.
Ciao.